politiche e quello che noi oggi distinguiamo era invece un tutt'uno. Per cui ogni qualvolta ci si trovava di fronte ad un fenomeno di degradazione o di devastazione o di sofferenza umana, siccome si era raggiunta la convinzione, almeno all'epoca del Nuovo Testamento, almeno in alcuni circoli religiosi più avanzati, si era raggiunta la convinzione che queste cose non potessero venire da Dio, non potessero essere inviate da Dio, allora si diceva, si pensava, si parlava, se ne parlava, come di effetti devastanti delle creature, della vita delle creature umane, provocati dalla presenza nella storia di questo avversario dell'umanità, di questo antico avversario dell'umanità, che nella religiosità biblica, dalla prima pagina della Bibbia, da Genesi 1, da Genesi 3, all'ultima pagina della Bibbia, cioè all'Apocalisse, gli ultimi capitoli, è continuamente presente. Ed allora si attribuiva alla sua azione nel mondo e alla sua presenza nel mondo ogni fenomeno di non salvezza, cioè di rovina, così come si attribuiva a Dio ogni fenomeno di salvezza, così si attribuiva a questo avversario di Dio, a questa potenza, a questa presenza, a questa influenza negativa nella storia, presente nella storia, ogni fenomeno di devastazione. Presso correnti religiose diverse, testimoniate anche queste nei Vangeli, si pensava qualcosa di analogo, un po' diverso, ma analogo, che era questo: che quando una persona si trovava ad avere fenomeni di questo genere, lui o la sua famiglia, il suo clan, o i suoi antenati avevano dei grossi peccati da scontare. Questa era un'altra delle convinzioni diffuse in certi circoli religiosi, diciamo, meno accorti, meno voluti, però presenti all'epoca di Gesù. È testimoniato anche questo nei Vangeli. No, lì non entra questo discorso, lì si chiama vergogna questo fatto, il Signore ha tolto la mia vergogna, perché per una donna a quei tempi non avere figli era un fallimento dalle sue stagioni, era qualcosa di vergognoso, di brutto, cioè qualcosa che era meglio che non ci fosse, anzi, di cui vergognarsi. No, non era, quella no, perché infatti si sapeva bene che non era l'esterno, era qualcosa che era legato a, ma si sapeva altrettanto bene che dalle storie dei patriarchi, Abramo, Sara, Rachele, si sapeva altrettanto bene che, siccome nelle mani di Dio è tutto, era anche il cambiamento di quella situazione, ed allora quando Elisabetta si accorge di essere incinta, dice: il Signore ha voluto togliere, si è degnato di togliermi la mia vergogna, c'è questo elemento negativo, o allora culturalmente considerato negativo. Invece quello che dicevo io appare chiaramente nei Vangeli, nel Vangelo di Giovanni, proprio all'inizio del racconto della guarigione del cieco nato, nel capitolo 9 del Vangelo di Giovanni, incomincia il racconto proprio così, che i suoi discepoli, che ben conoscevano e forse condividevano questa convinzione, domandano a Gesù: chi ha peccato, lui e i suoi genitori, perché è nato cieco? Se ricordate questa domanda? Alla quale non a caso Gesù risponde, né lui né i suoi discepoli. Cioè di nuovo si rivela che la pensa diversamente rispetto a queste correnti di pensiero. Ma, diciamo così, come matrice culturale, no? Di questo modo di parlare, testimoniato nei Vangeli, ci sono queste due possibili matrici. Questa, che abbiamo accennato adesso per ultima, è quella molto più vasta, direi molto più evoluta, religiosamente parlando, è molto più consistente, molto più robusta, molto più attendibile, e che si trova in tutta la Bibbia, e secondo la quale la sofferenza, ricordate Genesi 3, l'irruzione della sofferenza nel mondo è la conseguenza del peccato, conseguenza di un'influenza del Satana, del serpente, dell'avversario. Ricordate Genesi 3? No? Secondo Genesi 3, il progetto di Dio per l'uomo è che non ci sia né la sofferenza né la morte. Ricordate? Ed è invece questa svolta del peccato che introduce l'una e l'altra nella storia. Su questo filone antichissimo, robustissimo, si innesta anche il collegamento tra ogni devastazione della pace, dicevano loro, cioè della salute, diremmo noi, di una persona. Ogni devastazione di questo viene fatto logicamente risalire, secondo questa teologia di Genesi 3, viene fatto risalire all'avversario. Che poi a quei tempi si siano verificati, come mi pare si possano verificare o si verifichino anche oggi, dei casi speciali di questo, devastazioni psichiche, non classificabili in nessuna delle caselle medico-psichiatriche a noi oggi conosciute. Credo che se si verificano oggi casi non classificabili, si potessero verificare, si siano verificati anche allora. Tuttavia, anche oggi, come anche allora, per questi casi non classificati e non classificabili con categorie medico-psichiatriche, parlare di indemoniati è perlomeno da verificare, cioè è un'espressione da mettere tra virgolette, perché nel modo come intendiamo noi oggi la parola indemoniato, noi intendiamo molto di più di una devastazione psichica a noi non, da noi non, da cause a noi non conosciute e con effetti da noi non padroneggiabili o non trattabili. È tutto da verificare. È tutto da verificare. In ogni caso, parlare di esorcismo.
Ecco, noi lo definiamo paranormale.
Sì, però ecco, non mitizziamo, cioè non facciamo un assoluto neanche di questa categoria, perché per noi paranormale vuol dire non ben classificabile, non ben definibile, il che non esclude che sia ben definibile in futuro, ma dall'altra parte non esclude nemmeno che non sia definibile con categorie medico-psichiatriche, cioè che effettivamente possa esserci di mezzo un fenomeno che va come cause e quindi come effetti al di là della zona di indagine e di conoscenza che noi attribuiamo alla medicina o alla psichiatria. In questo caso, e solo in questo caso, sarebbe appropriato parlare di un fenomeno che ha delle cause che non sono psichiche solamente. Gli effetti sarebbero psichici, ma le cause sarebbero molto più profonde, oltre la psichiatria. E in questo caso si potrebbe parlare di indemoniato nel senso specifico del termine, come lo usiamo noi oggi. Però anche oggi, come credo forse anche allora, questi ritengo che siano casi statisticamente rari e in ogni caso da verificarsi tali, invece che con troppa facilità da classificarsi come un essere indemoniato. Io conosco per esperienza madornali confusioni di questo genere che hanno prodotto dei guai molto più grossi di prima. Così come conosco per esperienza dei casi che non mi sembrano classificabili con categorie medico-psichiatriche, che presentano cioè degli elementi di stranezza talmente eclatanti che hanno presentato una soluzione non medico-psichiatrica e che hanno trovato un'uscita non con mezzi terapeutici e che mi sembra siano effettivamente da considerare dei casi tipici in cui si potrebbe usare in modo appropriato questa parola e quindi parlare in modo appropriato del cosiddetto esorcismo. Ma non dimenticherò mai l'esperienza, la parola di un esperto di questo campo, cioè di una persona che ha vissuto una vita a contatto con questi casi in un santuario che ha fama di essere luogo classico di esorcismi, il santuario di San Vicinio di Sassina, nel Cesenate, nella provincia di Cesena, insomma, nella zona di Cesena, e il quale diceva: ma in tutta la mia vita di contatto con questi fenomeni portati qui come fenomeni indemoniati, ritengo di aver incontrato casi che si possano realmente definire tali, penso che si possano contare sulle dita di una mano, diceva lui. Credo che sia una, mi ha fatto impressione perché è la parola di uno che insomma ci è stato nel mezzo per tanti anni e era stato addetto a questo tipo di contatti pastorali, contatti umani specifici. Quindi la questione mi sembrerebbe inquadrabile in questi termini qua, ma proprio per sfuggire, come sempre, al considerare il Vangelo come un libro di storie o di storia, dove si raccontano anche storie strane, di fenomeni strani, ivi compresi casi di esorcismo, proprio per sfuggire a questa trappola, che è una delle classiche trappole che vanificano il Vangelo come libro di educazione delle coscienze, delle persone alla fede, al rapporto col Signore Gesù, per trasformarlo in un libro di curiosità, appunto, per sfuggire a questa trappola, ripeto e sottolineo che l'origine di questo modo di parlare non sta nei problemi che abbiamo noi oggi o nelle curiosità che abbiamo noi oggi a proposito dell'esorcismo o degli indemoniati, ma sta in una concezione dell'uomo, della vita, si dice con una parola grossa, in un'antropologia, in una teologia, una concezione dell'uomo e della vita a carattere marcatamente religioso, dove la distinzione tra quello che noi oggi chiamiamo scientifico e quello che noi oggi chiamiamo religioso non esisteva. Questo è il vero fondamento.
E se ci ricordiamo di questo, allora cade il concentrare l'interesse sugli aspetti conoscitivi o dei casi limite, e invece viene in primo piano, come deve venire, il considerare questi racconti come delle lezioni di fede, di concezione della vita, dell'uomo, di Dio, per noi. Cioè, sono lezioni di questo modo di concepire la vita e l'uomo come una persona che appartiene ad una dimensione molteplice, no? Dove la dimensione religiosa è legata con tutte le altre e viceversa, dove cioè prevale la regola che là dove l'uomo si trova incatenato per qualunque motivo e in qualunque maniera, là ci sei tu, là c'è il Signore, là ci sei tu. Se lo vuoi seguire. Là tu sei chiamato a intervenire. Là è la tua chiamata.
Scusa, prima di andare avanti, io vorrei, insomma, come siamo abituati, perché siamo già molto in là, è le 11:10, quindi vuol dire se appunto qualcuno senza remore e con libertà.
Prego, prego. Non c'è niente da scusare, è la nostra regola. È la nostra regola, non c'è niente da scusare.
No, ciao, un saluto.
Non mi chiamare più così, eh. No, ti mando qualche improperio biblico. Dico qualche frasaccia profetica.
Buonanotte.
Un saluto.
Ciao Mario.
Comunque un'altra curiosità piccola, la posizione attuale della Chiesa nei confronti dell'esorcismo, qual è?
Quella di un'estrema prudenza, appunto quella che nasce dalla convinzione che bisogna andarci piano per verificare cose di questo genere, prima di parlare di cose di questo genere. Andarci piano perché sono da verificare, mentre non a caso, in questi tempi di spaesamento totale della verità, dei valori, dei confini, delle ancore dell'uomo, non a caso sta prendendo terribilmente piede tutto ciò che è fuori dal controllo, fuori da ciò che è oscuro, tutto ciò che è limite, tutto ciò che è tragico, tutto ciò che prende apocalittico, sì, prende straordinariamente piede. Quindi oggi più che mai direi che occorra una prudenza e un discernimento molto, molto accurato di fronte a queste cose per non scambiare i fischi per i fiaschi e soprattutto per non andare a impegnare il discorso religioso in chiave banalizzata, e addirittura equivocabile, come potrebbe essere in questi casi. In questo tempo di moltiplicazione di maghi e di soluzioni commerciabili a tutto, sarebbe veramente quanto di più dannoso ci sia, no? Quello di mettere a questo livello anche la religione, con gli aspetti religiosi, o ciò che noi diciamo che è il patrimonio della rivelazione, cioè qualcosa di molto grosso, di non grosso perché adesso è di moda, che non è nato con una moda e non finisce con una moda, che è immensamente più grande e più importante. Direi che è una posizione di estrema prudenza. Dico come direttive, non dico come realtà, perché purtroppo come realtà ci sono persone con l'abito religioso che mi pare si prestino con estrema superficialità ad essere anche loro, magari piena buona intenzione, per carità, ad essere anche loro di questi luoghi, persone, interventi che oggi vengono propagandati per risolvere certi problemi. Insomma, io mi par di constatare, mi par di vedere che esista nella prassi, non nelle direttive, nella prassi che esistono dei rischi notevoli. Se era questo che voleva dire, cioè, invece se guardiamo le direttive, mi pare che le direttive siano di attenzione, di prudenza, di, insomma, andarci piano, ecco.
Tu qui, io c'avevo questo da dire, qui nelle... Dice, se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello sarò guarito. Subito si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era stata guarita dal male. Ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: chi mi ha toccato il mantello? Quindi, non so, io vorrei che lei approfondisse un pochettino questa figura di Cristo, no? Perché sembra che qui, quando lui fa i miracoli, non è che li fa come quando dà le caramelle, ecco. No? Insomma, che lui, per lui è un lavoro, insomma, è un coinvolgimento, insomma, con chi si trova di fronte, no? Ecco, io questa cosa qui. Dopo l'altra è la cosa, questa è più che altro una curiosità, quando quei tipi lì gli dicono, lo pregano di andarsene via, perché, no? è questa cosa qua.
Ma anche quello lì dei porci, anche quella è una stranezza, perché dice: mandaci da quei porci.
E appunto, anche lì, anche quella è una cosa strana. Comunque,
allora, cominciando dalla cosa più facile: i porci sono l'animale immondo secondo la legge mosaica per eccellenza. Quello che noi chiamiamo il demonio è lo spirito immondo secondo il linguaggio dei Vangeli. È logico che lo spirito immondo e l'animale immondo stiano come
di casa,
no? Logicamente collegati. Non dimenticate che nelle disposizioni igienico-sanitarie alimentari dei corpi legislativi dell'epoca di Mosè, c'è quella di non mangiare carne di maiale, appunto perché è animale immondo. Ora, vi ricorderete anche che nella parabola inventata da Gesù, il culmine della discesa, il punto più basso della discesa del figlio disgraziato, è di arrivare, lui, ebreo,
a pascolare
i porci. Il colmo della discesa, no? Più in basso di così non si poteva finire, esatto, questo è il senso di quel particolare. Quindi non fa meraviglia che in questa drammatizzazione del rapporto, di questo duello fra Gesù e l'avversario, drammatizzato come se fosse un scambio di botta e risposta, questo qui dica: io sono andato a invadere il terreno che è di Dio, l'uomo, creatura di Dio. Quindi sono andato fuori dal mio campo. Quindi mandami nel mio habitat naturale, cioè mandami almeno, siccome questo strano essere non può che essere dannoso, non può non fare del danno, cioè la personificazione di ciò che è di danno, di ciò che è di ostacolo, di ciò che è avversario, allora si dice, siccome sono andato a danneggiare l'uomo, se te mi mandi via, mandami a danneggiare qualcos'altro che ha attinenza con l'uomo, ma al livello che più si addice con la mia natura di spirito immondo, mandami negli animali immondi. Il motivo per cui c'è questo collegamento con il branco dei porci è chiaramente collegato con questa cultura del raccontatore, cioè di colui che ha redatto il racconto, che è sicuramente un ebreo, a vedere da questi particolari. Quindi ho l'altro particolare immediatamente collegato con questo: quando si prega Gesù di conseguenza di andarsene nel loro territorio, non a caso, anche questo è un particolare che conferma, ci troviamo all'estero, non sarebbe assolutamente concepibile tra gli ebrei allevare porci. Quindi un allevamento di porci è il segno di un'industria zootecnica propria di un paese non ebraico. Quello che ti dicevo prima, c'è un altro segno. Infatti si tratta di là, siamo di là del lago, siamo all'estero, come dicevo prima. Questo è un altro segno che siamo chiaramente all'estero. Però proprio perché si tratta di un paese che ha questa industria zootecnica, chiaramente, secondo il racconto di questo ebreo che racconta questo episodio di Gesù, Gesù appare come uno che fa un danno, non diciamo ecologico, ma zoologico, industriale, di natura colossale, perché anche oggi si tratterebbe di un investimento non piccolo. Si tratta di un investimento anche oggi non piccolo, quindi mandare in rovina un investimento di questo genere significa dire, insomma, questo è un personaggio da allontanare dai nostri confini, cioè dai nostri territori, come personaggio non gradito o perlomeno dannoso. Da qui, cioè, questo particolare fa parte dello stesso particolare dei porci, dell'inviare nei porci, eccetera, eccetera, del fatto che questo spirito immondo altro non può fare che del danno dovunque passa, e che quindi anche andando nei porci fa sì che ne avvenga un danno per gli uomini, no? Per coloro che li allevavano. Poi invece il fatto che Gesù dica in questo modo, quando questa donna lo tocca, è ricchissimo di suggestioni. È uno dei passi più belli del Vangelo, questo, dove più facilmente si tocca con mano, come i Vangeli raccontano quelli che noi chiamiamo miracoli, come episodi di incontri con Gesù, con la potenza, come dice qui, la potenza salvifica di cui Gesù è il deposito, quindi emana da lui, che lo si dica in questo modo, sottolinea non tanto che Gesù è inconsapevole, perché se ne accorge subito, quindi è consapevole, è l'unico che si accorge che qualcosa di quel genere è stato impiegato, messo all'opera, no? Che la centrale è stata attivata. L'unico che se ne accorge è lui. Quindi non è tanto sulla sua inconsapevolezza che si insiste, ma sul fatto che non è stata la sua iniziativa a accendere la centrale, ma è stata l'iniziativa di un'altra persona. Di una persona che si è avvicinata a lui con l'atteggiamento della fede, che poi viene sottolineato, donna, dov'è?
Figlia
la tua fede ti ha salvato, no? Lo viene poi detto esplicitamente. Dunque, da una parte si sottolinea che Gesù è una centrale di potenza salvifica, purché ci si, ecco l'altro aspetto, purché ci si avvicini con un atteggiamento di fede, cioè purché la si tocchi. Però questo toccare viene usato proprio intenzionalmente, nel senso non di toccare, come invece rischieremmo di pensare noi se non stiamo attenti, perché per noi il miracolo e la magia sono confinanti, sono in due terreni molto, molto simili. Ora si sa che la magia è basata su contatti. Non tanto per questo, quanto invece per sottolineare un toccare, che poi vedete come viene intelligentemente notato dal racconto evangelico, un toccare che non è un toccare fisico. Tant'è vero che quando Gesù dice chi mi ha toccato, Pietro gli dice ma ti ha toccato, gli toccano tutti che ti ha toccato. Cioè è una maniera intelligentissima di far notare il significato della frase di Gesù, ed è senza fare prediche, ma solo imbattendo in modo intelligente il racconto. E vedete come il raccontatore evangelico, il predicatore o l'evangelista che ci stanno dietro erano degli artisti come catechisti, erano dei catechisti che sapevano il fatto loro, cioè sapevano far catechesi in maniera narrativa invece che in maniera sistematica, come invece siamo abituati a far noi oggi, che tra l'altro risulta purtroppo molto più difficile e molto più pesante. Questo rivela, tra parentesi, una grande abilità catechistica dei primi predicatori e degli evangelisti, che attraverso il modo di imbastire un racconto riescono a trasmettere un messaggio per chi sta attento, però, di nuovo, per chi avverte, perché è in sintonia e capta immediatamente cosa l'altro vuol dire. Per chi non è in sintonia, sfugge. E infatti sfugge, anche adesso.
Continua poi, infatti, il discorso questo, che noi, io vedo, per quello che mi riguarda, che sono abituati a vedere, siamo stati abituati da bambini a vedere un po' il Vangelo come una storia. Che io mi ritrovo...
Se non come una storiella.
Mi ritrovo che ancora adesso già mi sto sforzando, almeno questo cerco di farlo, perché l'insegnamento suo fa riflettere questo tempo, porta a vedere le cose in un altro, con un altro quadro. Mi ritrovo che la mattina, siccome io lavoro dalle fuori, allora spesso vado in chiesa, allora leggo il Vangelo del giorno. Anche perché durante il lavoro viene in mente questo lì. Mi ritrovo spesso a rivederlo ancora come una storia, cioè come un racconto.
Sì.
Piuttosto difficile, adesso già mi sforzo di vederlo con un quadro diverso,
so che rimane difficile.
Però sono veramente duro.
Ed è per questo che ho parlato fin dalla prima sera di un'educazione da farsi.
Ecco, si dovrebbe, perché non farlo fin da quando uno
facciamolo, ragazzi.
È piccolo, dico, quando dovrei fare, cioè,
farlo da piccoli,
farlo vedere
è diverso, è diverso, perché bisognerebbe farlo in maniera adeguata ai piccoli, che non è facile, ripeto, però io...
Ma almeno che sia vicino.
Sì, io sono convinto e lo ripeto da tanto tempo che bisogna insegnarle queste cose, e per insegnarle bisogna essersele insegnate. Chi è che prenda la parola per fare il ministero della parola deve aver fatto un'educazione adeguata, lo dico sempre. Ecco, però questo nostro trasferirci a quando eravamo bambini corrisponde anche a due stagioni della nostra vita, nelle quali noi abbiamo due tipi di interesse diversi, cioè da piccoli non avremmo avuto questo tipo di interesse che lei mi sta testimoniando adesso.
Ma questo non è vero, questo non è vero, però cioè attira di più la storiella, come storiella, ecco, come il bambino.
D'altra parte la dimensione narrativa dei Vangeli non è casuale, è stata fatta così perché corrisponde ad uno strumento catechistico primordiale, che è il narrare, che è molto più semplice che non il predicare, cioè il far discorsi.
Sì, ma io per esempio, adesso lei mia figlia, si ritrova in questo gruppo e già apprende diversamente, ma anch'io come... Che prima di sposarmi, proprio fino agli ultimi giorni prima di sposarmi, sono stata un mezzo a questi ritrovi, così, parlare di tutte queste cose. Non l'ho mai vista, insomma, non ero adulta. Non l'ho mai vista su questo aspetto.
Cioè, nessuno ha che ci sia stata carenza di evangelizzazione nel senso di approccio diretto alla Bibbia, così, questo nel passato di sicuro, eh?
Sempre grazie a Dio, come una storia, come un racconto, sì. Cioè preso un po' la lettera di come viene messa giù, ecco. Sì, la sì, leggo e la capisco in questo modo e sto.
Sì, sì. Che ci sia stata questa carenza nel passato, bisogna che lo riconosciamo, credo di sì, ecco. Grazie a Dio stiamo vivendo nel periodo in cui si dovrebbe camminare verso altri orizzonti, si dovrebbe, ripeto, perché
c'è un'intelligenza superiore,
perché non è facile.
Perché i giovani si riescono a prendere meno.
Sì, anche per questo motivo, ma prima di tutto per principio, perché proprio ciò a cui mira il ministero della parola è l'evangelizzazione. Deve essere l'evangelizzazione, cioè bisogna avere molto chiaro questo. Per principio, oltre che perché è meglio, insomma, diciamo che corrisponde di più anche all'intelligenza più.
Il primo approccio naturalmente quindi, non è che uno può stare a dire chissà che cosa, la prima volta uno almeno. Sì, ma quella, la prima cosa immediata è che sei bambina. Ma col crescere è come sì, il libro di poemi, no? Si studia nelle elementari, lo stesso argomento lo studi magari nelle medie. Già nelle medie viene approfondito in un modo diverso, lo stesso concetto. Ecco, perché non fare un po' la stessa cosa per quello che riguarda il Vangelo? Cioè, da bambini preso un po' come storiella, come intanto per far conoscere.
Comunque. Non è solo una questione di pedagogia, eh? C'è anche un aspetto di pedagogia, cioè che si va progressivamente verso certe cose, no? E quindi magari il primo approccio è quello più elementare, però anche per i bambini ed anche per il primo approccio non è questione solo di pedagogia, eh? È questione veramente di fare evangelizzazione o no. Cioè trasmettere la fede vuol dire avere fede, se no si trasmette qualcos'altro, cioè essersi coinvolti vuol dire parlare di ciò in cui ti sei coinvolto, non essersi coinvolti vuol dire raccontare delle storie, c'è poco da fare, a questo non si scappa e questo è il guaio di fondo, questo purtroppo è il guaio di fondo. Vi faccio un altro esempio più chiaro per dimostrarlo. La preghiera. È vero che fin da bambini si può insegnare a pregare, no? Però dipende in che modo preghiamo noi e che cos'è per noi la preghiera. Se per noi la preghiera è recitare parole, si insegna a recitare parole. Installando nei bambini uno dei veleni più micidiali che uccidono la religiosità sul nascere. Perché insegnare a pregare in questo modo vuol dire uccidere lo spirito religioso e lo sviluppo successivo. Vuol dire inoculare un virus. Ma purtroppo, spesso e volentieri, che cos'è la preghiera? Come si insegna a pregare ai bambini? A dire una formula. Guardate bene che io non sono contro le formule e i bambini soprattutto più di noi hanno bisogno di supporto, ne abbiamo bisogno noi, più di noi hanno bisogno di supporti.
No?
Però una cosa è, non parlo del supporto, parlo di cosa c'è dentro al supporto. Una cosa è avere della preghiera una concezione falsa che si trasmette. Una cosa è avere della preghiera un'esperienza vera e questa si trasmette. Non c'è niente da fare. A questa legge dell'educazione non si sfugge. Ed è questo il nocciolo più grosso, più duro della questione. Non c'è nulla di più micidiale delle false educazioni religiose che si inoculano nei primi anni di vita. Nulla di più micidiale. Questo è un esempio dove si capisce meglio quello che volevo dire prima. Anche nel far avvicinare i bambini al testo sacro, non c'è nulla di più micidiale che trasmettere il senso della storiella. Soprattutto nel momento cruciale dell'adolescenza, cioè del passaggio dall'infanzia, queste cose subiranno un processo di repulisti totale.
Tutto da rifare.
Non è che è tutto da rifare, è prendere coscienza che fare gli educatori non solo religiosi, che la stessa cosa vale per qualunque altro tipo di educazione, è una cosa seria. Suppone educarsi e farsi educare, cosa che è più difficile che non fare i praticoni, andare così a buona volontà. La buona volontà non basta per educare, il che è una cosa molto, molto bella, molto seria, sia per i genitori, sia per i catechisti, sia per tutti.
È anche molto più soddisfacente se riesce ad arrivare con
più. Lo credo. Però quando si insegna a pregare ai bambini, se non si è preda della preghiera delle labbra, come la chiama Gesù, cioè della preghiera che consiste nel muovere la bocca, se non si è schiavi di questa concezione, si insegna a parlare con qualcuno. Questa è la cosa da insegnare. La testimonianza di una presenza, il rapporto con una presenza. Se lo si ha, lo si dà. Se non lo si ha, è il problema. Quel che si dà è la contraffazione della preghiera, il sottoprodotto. Merce di scarto. Ed è quello che succede molto spesso, ormai molto raramente, per chi educa più a pregare. Se facciamo la statistica, almeno a quel che risulta a me, non è che si educhi a pregare, ma insomma quelli che lo fanno, ecco, di quei pochi che lo fanno, se si facesse la statistica sarebbe. Vi saluto, buonanotte.
Tocca ringraziare tutti i ragazzi. Ho lavorato prima di Natale, lo sapevi?
No, però me l'avevi ascoltato. Grazie. Ciao. Io ci avevo una domanda.
L'altra tua, fare. Sì.
Cioè, è relativa al sesto capitolo, però tanto la possiamo anticipare, no?
Sì, va benissimo.
Cioè, qui vediamo che Gesù a Nazareth non si ferma, no? Perché viene rifiutato, cioè, dai suoi. No, viene, cioè, non viene capito, cioè, non viene compreso per quello che è, e quindi non si ferma, passa oltre. Così pure come, cioè nella stessa maniera, in pratica lui si rivolge agli apostoli dandogli la consegna, no? Al momento che loro partono per predicare, e gli dice, dov'è? Dunque dice loro, se in qualche luogo non vi riceveranno e non vi ascolteranno, andandovene, scuotete la polvere di sotto i vostri piedi, a testimonianza per loro, eccetera, no? In pratica questo passaggio qui, cioè che significato ha? Cioè, Significa che laddove insomma, la predicazione non viene accolta per quello che è, per quello che deve essere, uno deve passare oltre senza nemmeno perdere tempo, insomma, e dedicare magari questo tempo a situazioni migliori, cioè a situazioni più... Oppure significa qualcos'altro, cioè soprattutto questo è riferito a noi, cioè riferito a noi che viviamo in una realtà, no? Ciascuno di noi vive in una sua realtà familiare, sociale, di lavoro, eccetera, dove molto spesso, spesso e volentieri, anzi direi più delle volte, cioè uno non viene accolto. Soprattutto nel momento in cui magari persegue valori di verità, di giustizia o di uguaglianza, comunque valori nei quali crede, cioè nei quali valori che corrispondono, insomma, o che perlomeno nella sua intenzione corrispondono ai valori cristiani. Ecco, allora là dove queste cose cioè, non vengono accolte, cioè, non vengono capite, vengono fraintese, e magari uno diventa proprio a ragione di quelle motivo di calunnia, di eccetera, eccetera, deve passare oltre.
Ma prima di tutto bisogna notare la differenza di contesto fra quello che tu dici e quello che dice il testo evangelico. Tu ti riferisci al immersione del cristiano in mezzo alla gente, in mezzo al mondo. Dico bene? Ho capito bene? Ti riferisci al vivere a gomito, all'essere a contatto con le proprie convinzioni o matrici di valori, no? Con altre persone nel pluralismo, nella diversità, nel eterogeneità della situazione del mondo, no? Della realtà umana, in mezzo a cui il cristiano è immerso. Quindi tu parli del modo di convivere del cristiano con la realtà umana in mezzo a cui è. Qui invece si parla dell'annuncio del Vangelo, che mi pare sia qualcosa di diverso. Dell'annuncio e degli annunciatori del Vangelo, intendendo per annuncio e annunciatori del Vangelo il ministero della parola. Quindi, come dire, i luoghi e le persone e i tempi dedicati a questo. Luoghi, tempi e persone dove si opera, dove ci si dedica al ministero della parola, all'annuncio del Vangelo, alla proclamazione del Vangelo in sede, diremmo noi oggi, predicazionale, in sede di annuncio vero e proprio, specifico, cosa che non è invece il luogo o il tempo o le persone, non sono la stessa, nella stessa situazione, non sono le stesse, invece per quanto riguarda il convivere insieme con. Riesco a farti vedere, ci sono,
sì,
sono
c'è
due
una
livelli.
C'è una differenza.
Allora,
però...
il discorso evangelico si riferisce a quest'altra cosa. E riferendosi a quest'altra cosa, che cosa mette in rilievo? Cioè su cosa batte questa frase? Primo, batte sul fatto che abbiamo già incontrato nel Vangelo di Marco, già precedentemente, che là dove non c'è l'accoglienza del Vangelo, il Vangelo non è più tale. Cioè, o l'accoglienza o niente. Dove non c'è l'accoglienza non avviene l'annuncio. Per cui, se non avviene l'annuncio, si dice a chi è mandato per fare l'annuncio, cambia aria, perché dove non c'è l'accoglienza non nasce niente. Quindi,
sì, ho capito che è
un sì, che abbiamo già incontrato, no? Che l'accoglienza è indispensabile.
Cioè, però questi andavano per la prima volta, tutto sommato era ancora molto, diciamo, all'inizio, cioè loro andavano per la prima volta a predicare questa nuova
sì,
novella, cioè
sì,
a predicare questo tipo, a fare questo sì, tipo di discorso, quindi di predicazione, no?
Sì.
Allora, cioè, insomma, si pretende un ascolto immediato,
no,
quasi istintivo.
No, non si pretende, non si parla a chi ascolta, si parla a chi parla.
Come si parla a chi parla? Questi parlano per essere ascoltati.
Cioè, la direttiva che qui viene data è a
sì,
coloro che fanno gli annunciatori, non a quelli che ascoltano.
Sì, sì,
non è da quelli che ascoltano che si pretende, è da quelli che parlano e per quelli che parlano che si dice, oh, bada bene che l'annuncio del Vangelo avviene, è un annuncio, ed è un annuncio del Vangelo solo a condizione che, solo là dove c'è l'accoglienza. E dove non c'è l'accoglienza non ci si può aspettare, non ci si può illudere. E quindi per dire che non ci si può aspettare e non ci si può illudere che ci sia qualcosa, si dice non state a perdere tempo. Ma proprio questo modo di parlare, che non implica, ripeto, che la prima volta, al primo impatto, ci debba essere da parte di chi ascolta la prima volta automaticamente l'accoglienza. Non è questo lo scopo della frase, perché non si rivolge agli ascoltatori, ma ai predicatori. Ma oltre a questo, il fatto di dire, ad esempio, non perdete tempo, e ancor più di dire scuotete la polvere di sotto ai vostri piedi, per un verso presuppone che la non accoglienza che c'è stata o che c'è deriva da cattiva intenzione, cioè da qualche indisponibilità, quindi non è il caso che tu facevi prima, cioè quello della convivenza o quello del primo ascolto, da cui si pretende che sia già. Questo rivela, questo scuotere la polvere di sotto i propri piedi a testimonianza contro di loro, rivela che si presuppone una non accoglienza che deriva da indisponibilità. Ma, ancora di più, l'usare questo linguaggio per noi così, così strano suggerisce un'altra cosa grossa, e cioè che l'annuncio del Vangelo viene concepito non solo come una bella notizia, ma come una grave notizia.
Cioè, importante.
Cosa che noi non mettiamo troppo spesso in rilievo, mi sembra, neanche non solo preziosa, ma urgente, cioè non si tratta di andare a dire, quando si annuncia il Vangelo, una notizia tra le notizie. Non si tratta di andare a propinare una religiosità fra le religiosità. Non si tratta di andare a portare qualcosa di comune, ma qualcosa di non solo di straordinario, ma qualcosa che scotta, per così dire. Cioè un messaggio dall'accoglienza del quale dipende, o dal rifiuto del quale dipendono le sorti delle persone, o se vogliamo le sorti del mondo. Per cui, nel caso presupposto che non ci sia l'accoglienza per indisponibilità, chi non ha l'accoglienza per indisponibilità deve sapere che ha rifiutato l'accoglienza ad un messaggio che era un ultimatum, che era una raccomandata, che era qualcosa di grave e che decide la sua sorte. E per fargli sapere questo, secondo la cultura dei tempi e il modo di comportarsi dei missionari dei tempi, si dice: scuotete la polvere di sotto ai vostri piedi a testimonianza per loro. Cioè dovete fargli capire che quello che fanno sono liberi di farlo, chiaramente, e voi ve ne andate, cioè di fronte alla indisponibilità voi ve ne andate, però non ve ne andate soltanto, ma dovete trasmettere un ultimo messaggio, che è questo.
Che peggio per voi, insomma.
Guarda, io l'annuncio te l'ho fatto, io il postino l'ho fatto, io la raccomandata l'ho portata, te la butti nel cestino, affari tuoi. Ma guarda, ricordatelo bene, che da questo dipende la tua sorte. Tu non puoi fare indifferentemente gettito di una cosa del genere. Lo puoi fare, ma devi sapere che sottoscrivi in questo modo la tua rovina. E per dirgli che tu sottoscrivi in questo modo la tua rovina, cioè per evidenziare il carattere urgente, grave, di questo annuncio, e quindi del non indifferenza, ma anzi della gravità, dell'importanza cruciale, capitale dell'accoglienza o del rifiuto, si suggerisce come direttiva per i missionari non solo di andarsene, ma di andarsene dichiarando: io sono innocente della fine che farà, perché io te l'ho, uomo avvisato, mezzo salvato. Questa dimensione dell'annuncio evangelico, cioè che ha un'importanza cruciale per le sorti del mondo e delle persone, non viene solitamente sottolineato abbastanza, e invece è molto presente, mi pare, nel linguaggio evangelico. Non si vuol dire che si debba minacciare le persone nel fare l'annuncio, ma si vuol dire che l'annunciatore è cosciente nel suo modo di parlare, nel suo modo di agire, è cosciente di portare un annuncio dall'importanza capitale per gli altri, per coloro che ascoltano. Cioè, il suo annuncio, detto in altre parole, bisogna che sia fatto in termini non solo è bello, è più bello, è meglio, ma in termini di gravità. Cosa che non mi sembra che sia sufficientemente evidenziata. Voglio dire, i cristiani, o soprattutto ai cristiani, quelli che esercitano il compito di annunciatori, che non sono i preti, ma sono anche i catechisti, sono anche i genitori, sono anche gli educatori in generale, sono coscienti che, e in che misura sono coscienti, che ciò che hanno da trasmettere non è indifferente per la sorte delle persone, che venga accolto o no. Perché se io ho da dire una cosa urgente, non la dico come se non fosse urgente. Insomma, se io devo insegnare a un bambino che certe cose, cioè che il fuoco scotta, non è che glielo dico con una comunicazione generica, per cui lì, se si scotta si arrangia, ci batte la testa, vedrà lui. No, faccio in modo che ciò non avvenga. Lo dico in modo che ciò non avvenga, cioè con un certo tono, in un certo modo e in con una certa cura. Se io devo dire ad un bambino che ha un coltello in mano, insomma, che con cui so che può farsi male, non è che mi metto lì a spiegare, vedi perché, per i, per o, per u, me lo prendo. Perché so che c'è di mezzo qualcosa di urgente, di grave. Ora, vuol dire, questo modo di parlare, vuol dire, si è coscienti che l'annuncio di Gesù è così. Perché se è così, amici miei, l'appello alla libertà, sì, per carità, ma si può fare appello alla libertà su cose e per cose di opinione, e di ognuno la cucini come vuole, è una questione di opinioni, non è... E allora la libertà significa la libertà dell'indifferenza, ma la libertà di fronte a qualcosa che è più grande di noi non è la stessa, eh? Non si è liberi nello stesso modo. Cioè, la libertà in quel caso è la libertà di fregarsi.
Mi pare che il Papa dica proprio queste cose, adesso noi abbiamo fatto solo l'inizio, l'ultima enciclica, Redemptoris Missio.
A parte quella enciclica, mi pare che è una dimensione proprio dell'annuncio, di cui essere coscienti. In tutti i livelli, a tutte le cose, nell'ambito di quell'enciclica, ma anche nell'ambito degli avvenimenti contemporanei, di quella stramaledetta guerra nel Golfo, nell'ambito di qualunque altra cosa. Cioè, l'annuncio della parola di Gesù è l'annuncio di qualcosa che decide le sorti del mondo, le sorti delle persone, per cui l'annunciatore di cose del genere, se, ripeto, si è coinvolto e non è semplicemente un professionista della parola, come il giornalista è un professionista della parola, anche lui, come l'avvocato è un professionista della parola, se è cosciente di quel che ha da dire, dell'importanza di quel che ha da dire, perché l'ha sperimentata, perché la sente su di sé, chiaramente non ne parla in termini asettici, distaccati, indifferenti o equidistanti, così tanto lì. Poi ognuno fa quello che crede, sì, lo so che ognuno fa quello che crede, ma fa parte dell'annuncio dire che ognuno fa quello che crede, però chi rompe paga e i cocci sono i suoi. Questo vuol dire questo modo di parlare, che non è una cosa piccola, mi sembra, da rilevare. Mi sono spiegato? Mi sono spiegato?
Sì, sì.
Volevo chiedere anche a Giorgio se mi sono spiegato in quella cosa di prima, se era quello che volevi dire a proposito, sì, di Gesù.
Mi sembra che non si è... sì, appunto, volevo sapere, oltre a quello che diceva lei, no? Anche ecco, il fatto che in che modo riuscì, no? Il senso del rapporto che la persona stabilisce con lui, no? E qui sembra appunto che sia
molto più profondo, no? Che non un, così, una cosa superficiale di uno che sa fare, di uno che sa fare, no? Di uno che sa fare i miracoli, ma è un impegno più.
Sì, 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 è l'aspetto catechistico dei racconti evangelici, di cui è stato arricchito il racconto originario durante la predicazione cristiana, che quando non era più in ballo la terapia strettamente intesa di un caso da pronto soccorso, ma quando era in ballo il rapporto della persona con Gesù, cioè la fede. E in quel momento lì i racconti di miracolo, che sono sicuramente nati all'epoca di Gesù come dei gesti predicazionali, profetici e come dei gesti di pronto soccorso, sono diventati dei racconti delle dimensioni del rapporto con Gesù che è la fede, che batte su questi aspetti. Per esempio, quel particolare lì del toccare Gesù in quel modo è sicuramente, trasparentemente, indicatore di questa cosa qua, cioè del leggere nel racconto non tanto e non solamente l'aspetto originario, o diciamo concernente il caso umano, come si dice oggi, ma ancor più a fondo leggere nel racconto l'aspetto concernente il nostro rapporto con il Signore risorto e il suo rapporto con noi, le due facce della medaglia, cioè l'essere una centrale di potenza salvifica, di cambiamento della vita, di nuova qualità della vita, di salto qualitativo, di svolte, insomma, esistenziali. Con questa dimensione, di nuovo catechistica, del racconto evangelico va assolutamente colta e in tutti, ma in questo diventa proprio salta negli occhi dal modo come è raccontato. Però in tutti è così, non è solo lì. Qui è proprio evidentissimo, mi sembra, salta negli occhi che è quello su cui si vuole battere. Quindi è il contatto con Gesù nella fede, cioè nel rapporto interpersonale d'amore, di fede, di conoscenza, d'amicizia, d'amore, di fede. Su quello si vuole battere, si vede bene qui. Ma è in tutti i racconti originariamente di pronto soccorso, che poi si è fatto questo ulteriore livello di annuncio, di predicazione.
Ma è come se a lui gli costasse qualcosa, oppure no?
No, il mettere in rilievo che da lui è uscito qualcosa, come una specie di radiazione, di raggi, il mettere in rilievo questo serve appunto per sottolineare che ogni qualvolta si ha con Gesù un rapporto come quello lì, succede qualcosa. Capito cosa? Avviene qualcosa, è un avvenimento, non è soltanto un sforzo che tu fai, no? Una ricerca che tu, un andare verso.
Non si potrebbe, scusa, io allora, non so, no, in altro modo, come adesso lo mettevi in relazione col fatto della cosa, no? Della cosa più grande, della morte sua, capito? E lui dà la vita, no? Lui impegna tutto se stesso, insomma, no? Quindi mi sembra una cosa simile, o no?
Sì.
Perché sì, quando lui entra in rapporto con te, non è
e gli dà qualcosa di sé.
Gli dà qualcosa di sé.
Sì, sì, dà qualcosa di sé. Ma è mettere in rilievo quello. È mettere in rilievo quello, sì. Che è fortissimo, è una cosa grossa che mai, ma non si nota se non si sta attenti, Volevi dire?
La stessa cosa, guarda, perché tutte le volte che faccio la consacrazione, quando dici prendi questo è il mio corpo, noi lo dice, a me succede di dire un po' nell'anno, ma c'è questa corposità lì.
Certo, quando diciamo il corpo di Cristo, questo è il corpo di Cristo, come significa la frase, è una cosa enorme che si dice, ma se viene, se l'approccio a quel gesto è appunto quello routinario e abitudinale, cioè non è quello della fede, non succede che una potenza esce da lui, chiaramente.
Io volevo chiedersi una cosa, delle spiegazioni su quando Gesù manda i discepoli e gli dice andate no, nel paese, nelle città, se entrate in una casa non ne uscite fin quando non lascerete la città, cosa significa storicamente questo?
Dunque, pare che significhi, non lo sappiamo proprio bene, pare che significhi la direttiva di non fare i predicatori itineranti, intendendo per itineranti che passano di casa in casa, perché evidentemente se si dà una direttiva di questo genere si suppone che procedere in questo modo doveva avere dei danni per l'evangelizzazione, per l'annuncio, per la serietà dell'annuncio. Dei danni di qual genere noi non lo capiamo bene, ma quel che capiamo bene è che se si dà una direttiva così vuol dire che c'erano dei problemi, dei danni, se si faceva diversamente. Quale tipo di danni? Probabilmente il fatto che in un villaggio l'arrivo di una notizia clamorosa, importantissima, unica come quella del Vangelo, per restare unica o per salvaguardare o per sottolineare la sua unicità e la sua straordinarietà, si riteneva che fosse importante o era utile, molto utile, che fosse localizzata in un punto preciso da dove tutti sapessero in breve tempo che era lì, insomma, una questione di, come diremmo noi oggi, di utilità pratica, no? Insomma, se arriva un vaccino in un villaggio, è importante sapere di preciso dove tutti possono andare a prenderlo e non sapere che è lì, invece poi si è spostato là, poi è andato da un'altra parte, va a capire dov'è. Cioè, sempre se c'è la coscienza che si tratta di qualcosa di capitale importanza, che sia facilmente reperibile e per tutti e chiaramente è altrettanto conseguente. Questa è una ipotesi di comprensione. Un'altra ipotesi di comprensione potrebbe essere, di questi danni che ne potevano derivare, potrebbe essere quella che spostandosi di casa in casa si favorissero le rivalità o le privilegi o le, insomma, qualcosa di poco bello esistente all'interno, no? In rapporti, nei posti piccoli. Si sa che nei posti piccoli, più sono piccoli, più ci sono tensioni, equivoci, rivalità, qualunque cosa viene fatta da questo, viene interpretata da quest'altro. Ecco, che il predicatore del Vangelo si prestasse, cioè cadesse in un simile rischio veniva ritenuto gravissimo e si dava la direttiva di questo genere per questo motivo. Sono ipotesi di comprensione. Bene, non lo sappiamo perché nessuno ce ne informa. Tuttavia, ragionando un po', si può